podcast di Radio Sherwood.
Ed eccoci qui, siamo di nuovo in diretta dal San Gaetano, io sono Ilari e qui siamo con la Radio Sherwood, la radio ufficiale del B-Comics, e passiamo a un'altra intervista. Parliamo tra l'altro di un'altra casa editrice che è la Comic Out e parliamo con Lorena e Laura. Ciao a tutte e due, ciao!
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 Allora, cominciamo con Laura, Laura Scarpa, che sicuramente potrà spiegarci meglio innanzitutto in che cosa consiste la casa editrice, quelle che sono comunque le linee guida, e poi successivamente andiamo a trattare meglio le opere che insomma quello che è stato portato direttamente qui al Comics 2018. Raccontaci tutto, Laura.
Allora, il Comic Out è un'associazione culturale, nasce nel momento in cui io concludo il rapporto con Coniglio Editore e decido di proseguire non da sola, perché è un'associazione, quindi con altri autori, con altri soci, però diciamo secondo una mia idea di fumetto. Ed è un'associazione culturale, non è solamente casa editrice. Come associazione abbiamo anche, per esempio, la scuola di fumetto online, che è la prima scuola, credo, in Europa online di fumetto, da ormai una decina d'anni, che era precedente, diciamo, alla nascita di Comic Out. E i fumetti, però, i fumetti, la pubblicazione, sono comunque una nostra parte fondamentale. E ci dividiamo, stiamo anche sempre cercando un'evoluzione all'interno, perché siamo abbastanza giovani in fondo, ma fondamentalmente ci sono due grossi filoni, che sono il fumetto narrazione, il fumetto spesso graphic novel, comunque di qualità, che si intende non soltanto che è bello, ben fatto, ma che ha dei contenuti sempre, anche quando apparentemente leggero. Prima c'era una visitatrice che ha detto: vedo che avete dei contenuti importanti. Ho detto sì, a volte però abbiamo anche delle cose leggere, ma sono sempre con uno stato di intelligenza, di approfondimento, la leggerezza che nasconde l'insostenibile leggerezza. E da un'altra parte abbiamo invece un settore più legato alla saggistica, alla manualistica, che va dalle interviste agli autori, che sono le lezioni di fumetto, a dei veri manuali di fumetto, praticamente fumetti, fumetto facile per ragazzini, a libro su Pratt, e quello di Stano, che è uscito quest'anno, molto bello, e anche degli artbook. Fanno parte comunque, diciamo, in un certo senso della saggistica, perché fanno capire e analizzare gli autori. E poi ci sono in tutti e due i settori uno spazio dedicato ai bambini, ancora piccolo, ma che stiamo sviluppando, e anche ripescando a volte autori e libri che sono da valorizzare, non perché sono vecchie cose che sono state pubblicate e bisogna ripubblicarle, ma solo scegliendo quello che ancora oggi ha un senso.
Allora, Laura ha tra l'altro presentato qui al B-Comics 2018 di Padova la sua nuova opera, insomma, che si chiama War Painters. Vuoi parlarci un attimo di questo tuo nuovo lavoro, Laura?
Sì, premetto, giusto per spiegare, che io sono da 40 anni che faccio fumetto. Ho cominciato come autrice, ho proseguito comunque come autrice, illustratrice, e poi mi sono ritrovata a fare un po' l'editor, la redattrice, l'editor, e a quel punto anche la critica, la saggista, l'insegnante. Faccio tutto del fumetto tranne le pulizie, perché sono molto disordinata, quindi se volete venire a fare pulizia a casa mia siete benvenuti. E io sono nata, chiaramente, siccome sono nata professionalmente 40 anni fa, tutto a manina, no? E da qualche anno, da una decina d'anni quasi, a settembre, ho un blog digitale, dove però, quindi un blog su Tumblr, Caffè a Colazione, dove però i disegni sono praticamente tutti fatti a mano, acquerellati e disegnati a penna a viro, però vanno sul digitale. a un certo punto David Lloyd mi chiede, David Lloyd, quello di V for Vendetta, che ha una rivista digitale, mi chiede di fare una storia per la sua rivista. Essendo una rivista digitale, io che ormai comunque smaneggio abbastanza il digitale per impaginare, per fare, perché appunto sempre che faccio tutto, come già detto sopra, allora a quel punto decido che se è una cosa per il digitale non riesco a farla prima a matita. E quindi dallo schizzo al finale faccio tutto in digitale, con la tavolettina, quelle proprio scrause da pochi schei, bambù. E la prima delle storie, che si intitola proprio World Paintings, che parte dall'aver letto un libro molto bello che mi ha coinvolta sulla Prima Guerra Mondiale. È un libro di uno scrittore, in realtà di un professore di scienze, fotografo, che ha scritto questo libro sui documenti. Mi coinvolge, un altro amico mi fa scoprire che esistono i pittori di guerra, insomma, nasce la prima storia che racconta il rapporto tra pittura e guerra, e dove mi chiedo che valore ha la pittura, che valore ha il disegno. Noi fumettari ce lo chiediamo. Che senso ha parlare di cose che magari non sappiamo, non abbiamo vissuto? Come possiamo permetterci questa cosa? Oppure c'è una possibilità di salvezza nell'arte? E così nasce la seconda storia, sempre per la stessa rivista digitale, in cui racconto di una scultrice americana che, diciamo, salvò la faccia dei soldati nella Prima Guerra Mondiale. A questo punto nasce il libro, con una terza storia, invece dedicata alla canzone di guerra, e sempre sull'arte, quindi, e con un appendice. Questo l'abbiamo presentata oggi, ma in libreria finisce dal 12 aprile, quindi qua era super anteprima.
È una super 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 anteprima, ma insieme a Laura c'è anche un'altra artista, Lorena Canottiere, che ci presenta invece Genova per noi. Ciao Lorena.
Ciao. Sì, Genova per noi è un progetto particolare, è nato in un ambito di festival, un festival attraversamenti multipli che si è tenuto a Genova l'anno scorso, un festival d'arti varie che unisce teatro, danza e fumetto. E si è tenuto a Genova e quindi mi avevano invitato a questo festival, mi avevano chiesto di fare qualche cosa dal vivo, produrre qualche cosa per il festival dal vivo. E c'era un altro illustratore che aveva presentato loro un progetto di concerti disegnati. E poi devo dire che non ho più voglia tanto di fare concerti disegnati, per cui invece avevo molta voglia di disegnare proprio un fumetto dal vivo, non fare illustrazioni, proprio usare il linguaggio del fumetto. Per cui è stato un lavoro epico, perché è stato difficilissimo disegnare in mezzo alla gente che continuava a chiedermi delucidazioni su dove avevo studiato, piuttosto che cos'era il materiale che usavo, mentre io dovevo assolutamente concentrarmi sulla storia per mandarla avanti. Però sono stata appunto accolta in questo posto che è la Libera Collina di Castello, che è un posto autogestito a Genova, e i ragazzi e gli abitanti del posto che lo gestiscono sono stati super accoglienti, ed è stato bellissimo alla fine riuscire a trovare la concentrazione, il mio spazio, mentre loro discutevano delle prossime iniziative, facevano le loro riunioni. Mi ricordo una riunione in cui sono andati avanti 2 ore a disquisire sul termine evento. E questo libro doveva essere legato a Genova, per cui ci sono 2 storie narrate che si intrecciano. Una è una storia di una ragazza che si ferma a dormire alla Diaz durante il G8, e un'altra è la storia di mio bisnonno ferroviere, che si rifiutò di trasportare Mussolini da Genova a Torino e lo lasciò in stazione, per cui finì poi al confino.
Beh, direi un bisnonno fantastico. Bene, grazie mille Lorena, grazie mille Laura e soprattutto grazie mille a Comic Out, questa associazione, perché abbiamo scoperto essere un'associazione culturale veramente fantastica per tematiche trattate. Grazie mille ancora e adesso invece passiamo alla musica, perché è anche di musica che si parla, e ci ascoltiamo Social Distortion con Story of My Life.
E benvenuti amici, sono Matteo con
Salvo
e con noi c'è CEO, che non è lo Chief Executive Officer, ma noto fumettista di
Italia.
No, ma non eri di Verona?
Sì, Verona è dentro l'Italia.
Ah, ok, questa cosa non me la ricordavo, scusate, ho delle coordinate geografiche molto labili. Comunque, tagliamola e andiamo al sodo. Dragon Ball, uno dei tuoi ultimi fumetti che ho qua.
Si pronuncia Dragor Bo, nel senso che Bo di non lo so.
Dragor Bo, cioè questa roba pronuncia, la geografia e le pronunce sono così, un po' latenti oggi. Ma come è nato? Perché è molto interessante questa, diciamo, riproposizione di un classicone dei manga.
Niente, semplicemente io e Davide Dado Caporali, che l'ha disegnato, perché ho pensato che se volevo fare Dragon Ball, volevo rifarlo come parodia, serviva qualcuno che sapesse disegnare. E io, come saprete, forse no, però non so disegnare. E quindi abbiamo deciso, vogliamo fare Dragon Ball, però lo rifacciamo alla nostra maniera.
Ok, infatti, diciamo, nelle tue opere c'è questa comicità surreale, mi viene da descriverla così. Magari è un po' una parola un po' pomposa, però... Questo tuo tono da dove viene? Ha qualche l'infanzia, l'adolescenza, la friendzone?
Mi picchiavano da piccolo, tutti, tutti. È tutto qua. No, e soprattutto leggevo Ridi Topolino, che è stata una rivista tra il 97 e il 99, di soli 13 numeri, una rivista Disney che, in cui Tito Faracci scriveva un sacco di baggianate. Io la leggevo e sono diventato stupido.
Ed è una cosa bella, perché diciamo, questo prendersi poco sul serio è un valore sempre molto aggiunto, la semplicità, l'essenzialità. Ma lei, Salvo, ha qualcosa da chiedere?
Sì, 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 in realtà io volevo chiedere, Dragon Ball sembra sia anche abbastanza rappresentativo di quella che è la tua natura, cioè mi sembri un tipo scherzoso, quindi parlaci un po' di come ti è nata l'idea di scriverlo, di pensarlo, di fabbricare proprio con la mente questo personaggio e questa storia.
E magari anche con un accenno alla tua raccolta, Evviva che bello.
Ok. Parlo sempre molto volentieri della mia raccolta, che si chiama Evviva che bello, perché così posso dire Evviva che bello e mi fa sempre molto felice. E niente, quella vabbè è una raccolta di fumetti, sono quelli che pubblico tutti i giorni su Facebook e poi a un certo punto li prendo e li comprimo in un libro ciccione. E poi invece Dragon Ball è stato un magazine extra, perché io faccio Scottex Magazine, però questo è uno Scottex Magazine speciale che non rifarò mai più, perché non riesco a avere tutto questo tempo per fare anche dei magazine in più durante l'anno. Quindi se voglio rifare un Dragon Ball 2 per esempio, che potrebbe per esempio uscire quest'estate, non vi sto anticipando niente, comunque lo farei rientrare in uno degli Scottex Magazine. Ma è nata perché semplicemente io e Dado ci divertiamo molto a lavorare insieme e volevamo fare un fumetto lungo. Abbiamo detto: cosa vogliamo fare? E lui ha detto Dragon Ball e io ho detto ok.
Sai cosa? Mi piace molto questa unione tra l'Occidente e lo... E l'Oriente, sì, questa geografia oggi non mi va. Una cosa che ti volevo chiedere era: ti piace di più la parte diciamo videoludica, il tuo canale YouTube, o la parte della carta stampata? Oppure dimmi dei pro e dei contro.
A parte che la parte videoludica intendi videogiochi e forse...
Perché c'è... Scusa.
No, io faccio anche un videogioco, si chiama Super Cane Magic Zero ed è quasi pronto. Però non penso che mi chiedessi questo.
Videoludica nel senso che c'è molto gioco nei tuoi video.
Ti sei salvato bene, anche se avevi sbagliato parola. No, comunque mi piace sia fare i video che i fumetti. Però in realtà per fare i video ci metto davvero tantissimo tempo. Quindi adesso ho un assistente che mi aiuta a farne di più. Io scrivo, faccio il regista e faccio l'audio dei video. E poi magari Matteo Boila, questo è il suo nome, è molto bravo, anche lui ha un canale YouTube, mi aiuta ad animarli. I fumetti invece sono più immediati, ci metto meno tempo a farli e quindi ne riesco a fare di più da solo.
Perfetto, direi che è molto, diciamo, comprensiva questa risposta e tutti gli elementi, però c'è una roba che mi urge ancora di più, perché delle volte mi ritrovo che non so cosa leggere. Tu cosa stai leggendo?
Io in questo momento ho appena finito di leggere Naruto, perché... No, davvero! Come spettacolo, tutti mi dicevano: ah, Naruto è finito malissimo. E solo che è finito appunto 2 anni fa. Ma io adesso era iniziato a uscire Boruto, o come si direbbe Boruto. E allora ho detto: voglio leggere Boruto, però non posso leggere Boruto senza aver letto Naruto. Allora mi sono recuperato tutti gli ultimi 20 numeri, me li sono bingiati, mi sembra un verbo corretto. E niente, non era così male. E poi sto leggendo Topolino.
Figati i classiconi. C'è sempre quella famosa battuta: ma leggo Naruto o Boruto? E cioè ti dicono Boruto forse.
È vero, la dicono sempre questa battuta tutti i miei amici 5-6 volte all'ora, sempre.
È una roba, anche questo è un instant classic. Volevi fare qualche altra domanda, tu che ti vedo così infigattato oggi?
Allora, io volevo chiederti, prima tu ci parlavi così chiacchierando, dicevi che hai un podcast in inglese, quindi perché proprio in inglese innanzitutto? E poi facci un esempio dei tipi di fatti che voi descrivete quando tratti questo podcast.
E dove si trova? Sito, link?
Vabbè, il mio nuovo podcast in inglese, che è stato lanciato una settimana fa, si chiama A Minute of Things e parla per un minuto di cose, e lo trovate su aminuteofthings.com. Per esempio, nell'ultima puntata abbiamo parlato del fiocco di neve più grande della storia, e è grande praticamente come una pizza, 30 centimetri.
Porca troia.
Ma come mai?
Certo.
Come mai proprio in inglese? Questa, cioè la scelta linguistica proprio.
È un'ottima domanda, è semplicemente il podcast, una scusa per parlare con i miei due amici, uno è Nick che vive negli Stati Uniti e l'altra è Yara, una libanese canadese, la mia migliore super amica che vive a Sapporo, e quindi intanto cerchiamo di trovare un time zone, un fuso orario che ci faccia registrare una puntata insieme quando siamo tutti svegli, e poi voglio solo parlare con loro. Allora gli ho detto: facciamo una cosa, così troviamo il modo, il motivo per parlare.
La produttività, figa, come si dice a Milano. Devo fare un attimo international. Senti, ultima domanda, the last question, con la mia pronuncia bruttissima. Ma vivere in Giappone com'è?
Così si mangia molto bene e ci si deprime e torna in Italia di solito quando vivo in Giappone.
Ma perché ti piace il vino della Valpolicella visto che sei di Verona?
No, più che altro il baccalà mantecato, più il cibo che l'alcol.
No, perché insomma sono le 6, l'ora dell'aperitivo. Sì, io ti volevo ringraziare molto. Speriamo di rivedere un altro episodio di Dragon Ball, magari con Super
Saiyor.
Super Saiyor.
No, in realtà posso spammare una cosa. Nel prossimo numero di Bruco Gianluco, nel prossimo numero di Scottex Magazine, c'è Bruco Gianluco che diventa Super Saiyan perché mangia troppa salsa di soia.
La figata totale. Va bene ragazzi, allora grazie ancora. Questa sera tutti a mangiare ramen. Amen. E ci ascoltiamo Fatboy Slim.
Ed eccoci, siamo qui di nuovo in diretta dal Centro Culturale San Gaetano per il B-Comics 2018, perché Radio Sherwood è la radio ufficiale del B-Comics. Siamo qui con un nuovo artista, una nuova intervista, e parliamo con Tommaso Di Spigna, detto Spugna, perché ci tiene assolutamente a questo nome d'arte, vero Spugna?
Sì, sì, no, vabbè, ci tengo, ma poi anche perché appunto mi sono sempre firmato i miei fumetti così, quindi c'è sempre sto casino che mi chiamano nome e cognome, mi chiamano col soprannome, cioè si fa sempre un po' di confusione, quindi cioè poi mi presento Piacere Tommaso, però dico ah comunque o Spugna come preferisci, quindi insomma è sempre, c'è indecisione insomma.
Tra l'altro Tommaso ti sono dovuto andare a rincorrere, eh? Sì. Per mezz'ora non ti ho trovata, finalmente siamo riusciti. E infatti mi interessava molto intervistarti innanzitutto per conoscere quella che è la casa di produzione, insomma la casa editrice con la quale collabori. Ce ne vuoi un po' parlare, Spugna?
Sì, la casa editrice con cui collaboro, con cui ho collaborato per il mio ultimo libro, si chiama Hollow Press ed è una casa editrice italiana che però nasce per essere di stampo internazionale, perché nasce come editore di libri in lingua inglese. Semplicemente solo negli ultimi anni ha iniziato a pubblicare direttamente per il mercato italiano. Questo perché appunto vende in tutto il mondo e anzi di tutti i libri che produce stampa sia in lingua italiana che in lingua inglese. Quindi proprio la cosa peculiare di questo editore, di questo appunto editore italiano, è che in realtà nasce già con un respiro internazionale.
Beh, allora, è sicuramente un'apertura verso un bacino anche un attimino più ampio, quindi rivolgersi a un bacino d'utenza molto, molto più grande. Però hai presentato un po' di tempo fa, perché in realtà è stato presentato a Treviso nel settembre 2017, ma parliamo di The Rust Kingdom.
Sì, The Rust Kingdom appunto è il mio secondo graphic novel, perché il primo era uscito per Grz nel 2014 e invece questo è stato pensato, progettato assieme a Hollow Press e l'abbiamo presentato all'ultima edizione del Treviso Comic Book Festival questo settembre. E appunto si tratta di un fantasy post-apocalittico e la storia parla di questo spadaccino senza nome che emerge dal terreno e ha questa missione sanguinaria da compiere. Praticamente tutto il suo percorso viene inframmezzato da scontri e omicidi efferati con diverse creature, insomma c'è proprio una storia minimalista per diciamo più splatter e botte possibile.
Sì, infatti stavo notando, sfogliando proprio The Rust Kingdom, la scelta dei colori, tra l'altro molto interessante, perché hai scelto dei colori molto carichi, molto importanti, vero?
Sì, sì, perché io per il libro prima avevo lavorato in bianco e nero, però appunto, esatto, vedo la tua faccia ricolma di stupore.
Esatto, la mia espressione è colmissima di stupore.
Sì, questo è appunto il mio primo fumetto lungo a colori, avevo lavorato tanto con i colori per illustrazioni o fumetti brevi e appunto quando ho subito pensato a fare un'altra storia più lunga eccetera, ho detto vabbè, però voglio incasinarmi ancora di più, fare ancora più fatica, allora ci ho messo dentro anche il colore, che però devo dire è stato molto divertente come processo, appunto perché proprio ho voluto tenerlo molto semplice ma in realtà molto d'impatto, molto, molto visibile, molto chiassoso insomma come colore.
Sì, infatti si vedono delle forme interessanti, personaggi un po' macabri, vermi che spuntano dal terreno. Insomma, è una bella concezione particolare. Forse è per questo, in effetti, che mi interessavi, Tommaso. Ed ero abbastanza interessata nell'intervistarti.
Mi lusinga.
Beh, lavori futuri, hai qualcosa in progetto?
Allora, sì, ho una serie di pagine che devo realizzare per un volume di questa nuova etichetta che si chiama Stigma, che in realtà è una costola di Eris Edizioni, che è un editore di fumetti torinese, ed è una etichetta curata da Hacab, che è un fumettista underground che è diciamo sulla scena da svariati anni, e io dovrò realizzare un tot di pagine per un volume che si chiamerà Rubens, che sarà realizzato a sei mani appunto da tre fumettisti che saranno io, quindi Spugna, Hacab e Cammello, insomma tre nomi d'arte più sgangherati di Così si muore. E poi ho in mente altri lavori per Hollow Press, sicuramente un volume per l'anno prossimo di cui però non svelo altro, però e poi più altre cose che dovranno essere definite, insomma ho le mani in pasta un po' in altre operazioni, insomma vediamo come va.
Ecco, sicuramente ci aggiorneremo. Un grandissimo, grandissimo in bocca al lupo, credo. Tommaso Spugna, scusami, mi viene da chiamarti Tommaso. E beh, sicuramente un ambiente molto molto caratteristico. Infatti Tommaso stava tra l'altro notando la struttura molto particolare del San Gaetano e mi stava chiedendo, e molto sorpreso tra l'altro dello spazio che è stato dato a un genere che comunque in Italia, sì, come stavamo dicendo, molto conosciuto, ma a livello di informazione bisogna ancora fare tanta tanta strada. Adesso invece passiamo alla musica e vi presentiamo Elephant featuring Skrillex con Only Getting Younger.
Siamo tornati finalmente in onda e siamo con l'ultimo ospite di questa lunga cavalcata che ci ha accompagnato tutta la giornata su Radio Sherwood, la migliore alternativa. Siamo qui al Centro Altinate San Gaetano e con me c'è Gabri Comics, Gabriele, del collettivo del gruppo Gasp, con Gasp Comics 1, e che è un racconto di tre storie di giovani autori. Allora, Gabri, volevo chiederti, qual è la tua formazione, come sei entrato nel mondo del fumetto, dove hai trovato l'ispirazione per quest'opera?
Allora, per quest'opera, Gasp Comics, in realtà in quel periodo ero parecchio in fissa per John Porcellino. Non so se conoscete l'autore di King Cat, una penso delle più longeve autoproduzioni che, se non sbaglio, va avanti da fine anni 80 fino ad adesso praticamente. E niente, io volevo cercare di ricreare un tratto semplice e sintetico come il suo e riuscire però ad essere comunque di forte impatto per quelli che lo leggono. Spero di esserci riuscito, me lo dirà chi legge il volume.
D'accordo. Hai parlato di autoproduzione. L'autoproduzione in Italia al momento sta vivendo quasi una golden age. E cos'è per te l'autoproduzione e quanto è importante essere un autoproduttore di fumetti, essere autonomo in questo?
Beh, l'autoproduzione ti dà quelle possibilità che magari con un editore possono essere un po' limitate, ma può essere anche una palestra per la carriera, tra virgolette, per la carriera, e hai la possibilità di confrontarti col lettore senza che ci sia per forza un contratto con un distributore, una casa editrice, E a me in realtà sta piacendo quasi di più così, fandomi autoproduzioni piuttosto che cercarmi contratti, o anche perché comunque per la cosa che faccio io un contratto lo vedo un po' difficile al momento.
E questa opera, che tua opera dentro Gasp Comics 1, mi hai detto che era del 2014, prima in Fuori Onda, e volevo chiederti su cosa stai lavorando al momento, su cosa uscirà di tuo nei prossimi periodi, o tuo o del collettivo?
Allora, beh, con il collettivo ci siamo dati una scadenza di ogni 6 mesi almeno buttare fuori una raccolta con le nostre storie. Di mio, beh, è uscito lo scorso anno Teenagers Love and Pain, che vabbè è stato un po', insomma, è stato amato e odiato da quelli che l'hanno comprato. Ho fatto delle altre autoproduzioni, per esempio sull'anniversario di Luca Bortolusso, cantante di Nerorgasmo. Ho fatto un mio omaggio di 4 tavole e insomma anche quello mi ha dato soddisfazione, più che altro a quello è veramente piaciuto. Adesso purtroppo sto lavorando al mio prossimo fumetto, dico purtroppo perché per sbloccarmi e farmi fare questa storia è successa una cosa un po' brutta a un mio amico, e in qualche modo sto cercando di superarla disegnandola.
E su questa intervista a Gabri Comics chiudiamo invitandovi tutti stasera in vicolo Pontecorvo 1A, le Gagliarde Autoproduzioni Sherwood Padova. Venite tutti a trovarci nella sede di Radio Sherwood a bere birrette con noi, a fare feston bueo, perché noi saremo lì con tantissimi degli autori che abbiamo intervistato oggi. E adesso chiudiamo con l'ultimo brano dei Joy Division, Love Will Tear Is Apart.
Radio Sherwood, la migliore alternativa.